Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Bronzo a sorpresa in serata per la Svizzera ai giochi. Gregor De Schwanden regala un'altra medaglia alla già ricca giornata di ieri. Il medagliere sale a 5. La corruzione in Svizzera rimane contenuta, ma la situazione continua a peggiorare, lo dice lo studio annuale di Transparency International. Microbi in un quinto dei piatti serviti in Ticino. Un'analisi a campione non rivela situazioni gravi, ma per la ristorazione migliorare non è facile. Il Venezuela discute oggi un'amnistia. Intanto dei prigionieri politici liberati sono stati reincarcerati dopo poche ore. Una giornata da incorniciare, quella di ieri per la delegazione svizzera alle Olimpiadi di Cortina e di Milano. A sorpresa, in serata, il lucernese Gregor De Schwanden ha conquistato un bronzo nel salto con gli sci dal piccolo trampolino. Con l'oro di Mathilde Grémaud nello slopestyle e la doppia medaglia maschile nella combinata squadra di sci alpino arrivate già nel pomeriggio, sale a 5 il bottino rosso crociato, con 4 medaglie vinte in una sola giornata. Sentiamo Lorenzo Boscolo.
Vivere all'ombra dell'inarrivabile, almeno in volo, Simon Ammann. E poi, magicamente, in una serata predazzo in cui nessuno avrebbe scommesso un franchetto su di te, esplodere ai giochi olimpici. Gregor De Schwanden, 34 anni, ha raccolto in volo appunto una medaglia di bronzo, la meno attesa e proprio per questo motivo la più abbagliante delle quattro conquistate in una giornata memorabile. Una stagione maledetta, quella della lucernese, mai oltre la decima posizione, che però ieri ha avuto un'impennata e un eco che ha fatto tremare di gioia tutta la piccola Orv, la sua città natale, e di rimando tutto il nostro territorio nazionale. Una giornata di sport che dovremmo riuscire a ricordare a lungo: 2 ori, un argento, un bronzo, con Mathilde Grémaud che ha riscritto la storia, seppur ancora giovane, dello slopestyle con un 3-3 in crescendo: argento a Pyeongchang nel 2018, oro a Pechino a sorpresa nel 2022 e oro ieri strameritato a Livigno, mettendo nuovamente in ombra la star delle star dell'Oriente, la cinese Gu, ancora una volta costretta a vestirsi d'argento. E poi, in una disciplina per la prima volta presentatasi ai giochi, la combinata uomini, a ribadire, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che la Svizzera è la prima potenza dello sci alpino, grazie ai suoi colossi, certo, ma anche agli uomini da retrovie, alla Tanguinet. Ieri decisivo per la conquista sua e di Von Almen del metallo più pregiato. Siamo secondi nel medagliere, certo mancano ancora 98 gare, ma avanti con questo entusiasmo rischiamo di superare il bottino ricchissimo di Pechino. E perché no?
E speriamo che sia davvero così, magari già oggi. Ci sono infatti speranze di vittoria con Nadine Fendrich nel fondo e 2 uomini qualificati nella finale di slopestyle. Noi intanto torniamo in Svizzera per occuparci di corruzione. Quanto è diffusa nel nostro paese? L'indice Transparency International, che ne rileva la percezione, ha sempre piazzato la Svizzera fra i paesi meno toccati. È ancora così, anche se la Confederazione perde una posizione, 6° rango, al pari della Svezia. Il problema, evidenzia l'ONG, è però soprattutto la perdita di terreno in corso da 10 anni. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Al primo posto c'è la Danimarca, seguono Finlandia, Singapore, Nuova Zelanda, Norvegia e, a pari merito, con 80 punti, Svezia e Svizzera. Meno un punto rispetto al 2024, meno una posizione. Ma quel che preoccupa Transparency International nel commentare l'ultimo indice della corruzione percepita nel nostro paese è la tendenza al ribasso da ormai 10 anni. Questo indice viene elaborato sulla base di diverse indagini specializzate, ci spiega il direttore della sezione svizzera, Urs Thalmann, e la perdita di terreno è in particolare rilevabile in 2 studi.
Uno analizza le strutture democratiche e giuridiche in Svizzera che possono servire di prevenzione contro la corruzione, quindi ci sono strutture meno forti, e l'altro studio si basa su una inchiesta che si fa a dirigenti dell'economia in Svizzera. Questi dirigenti sono confrontati alla domanda se in Svizzera è molto corrente che un'autorità pubblica riceve delle tangenti, e la percentuale che risponde sì ha significativamente aumentato. alto.
La Svizzera resta fra i paesi in cui, perlomeno a livello di percezione, la corruzione resta ai livelli più bassi, senza dimenticare che da quest'anno è attiva una nuova strategia anticorruzione elaborata dal Consiglio federale, che è da salutare molto positivamente, ma che è pure migliorabile, dice Thalmann. Intanto perché manca un'autorità che la faccia rispettare, al di là delle raccomandazioni, e poi perché ci sono ambiti che restano scoperti, come il lobbismo nell'amministrazione federale.
Perché tante leggi si iniziano a scrivere in l'amministrazione, la proposta poi passa al Parlamento. Quello che noi diciamo non è che sia illegale, eh? Anche Transparency International fa del lobbying, solo che noi lo facciamo in modo trasparente. Allora, osserviamo che nessuno sa con chi parlano le persone responsabili in preparazione di una legge. Un diritto di ogni cittadino di sapere chi ha preso dell'influenza su una formulazione, su un testo di legge.
Questo a livello federale, mentre a livello cantonale e comunale, rappresentanti insieme il 67% della spesa pubblica, in pratica non esistono strategie anticorruzione, evidenzia Transparency Svizzera.
Oltre un quinto dei piatti pronti al consumo analizzati nel 2025 hanno superato uno o più valori macrobiologici. Scusate. È questo il risultato dell'analisi annuale del laboratorio cantonale ticinese effettuata su un campione di 400 piatti. Da sottolineare che in nessun campione è stata identificata la presenza di agenti patogeni come la salmonella o la listeria monocytogenes. I risultati però non migliorano negli anni. Sentiamo Christian Gelardoni.
I cibi analizzati sono quelli più a rischio e questo spiega come mai quasi un quinto degli alimenti conteneva valori microbiologici oltre ai limiti. Non sono stati rinvenuti batteri patogeni, ma in 5 casi sugli oltre 400 analizzati sono stati trovati gruppi di batteri potenzialmente in grado di causare tossinfezioni alimentari e sono quindi stati definiti non sicuri e non idonei al consumo. I problemi riguardano principalmente la conservazione del cibo. Quello che emerge è un quadro che non è comunque preoccupante, è in linea con il resto della Svizzera, ma è definito poco soddisfacente e non si vede un miglioramento nel tempo. Massimo Suter, presidente di Gastro Ticino, come mai?
Nel nostro settore vi è parecchi cambi, da un lato di gestione e di gerenza, quindi i cambi di chi dirige le cucine, poi dall'altro lato vi è anche molta fluttuazione del personale e quindi potrebbe darsi che nella gestione dei protocolli, venendo a mancare magari una persona di riferimento, questi protocolli possano indurre all'errore oppure non vengano seguiti alla lettera.
Gastro Ticino si dice attiva per migliorare il rispetto delle buone pratiche.
Siamo coscienti di questo pericolo e proponiamo annualmente dei corsi di aggiornamento in maniera tale da poter escludere il più possibile che questi protocolli, queste regole non vengano tramandate, che non vengano messe in atto dal nuovo personale oppure dai nuovi gerenti degli esercizi pubblici.
Sforzi che per ora si limitano a mantenere i risultati costanti nelle quasi 200 aziende analizzate.
La tragedia di Crans-Montana, dopo l'interrogatorio venerdì dell'attuale responsabile della sicurezza comunale, ieri la procura ha interrogato a porte chiuse il suo predecessore, in carica dal 2017 al 2024, indagato per negligenze nei controlli annuali al locale. Da quanto trapelato dopo 12 ore di interrogatorio, anche lui, come chi lo ha sostituito, avrebbe parlato di carenze di organico per le ispezioni e di problemi al programma informatico che teneva traccia dei controlli effettuati, aggiungendo che la verifica dei pannelli fonoassorbenti non rientrava nel suo mandato. Dalle promesse ai fatti, Novartis ha iniziato i lavori di costruzione per un grande centro di ricerca biomedica a San Diego, negli Stati Uniti. La nuova struttura fa parte dei piani di investimento miliardari del settore farmaceutico e altre industrie elvetiche promessi dalla Svizzera in cambio della riduzione dei dazi doganali imposti dal presidente Trump. Valentina Moccetti.
Venerdì scorso a San Diego la cerimonia ufficiale per la posa della prima pietra, previsti circa 2 anni di lavori per costruire il nuovo centro Novartis che occuperà oltre 1000 impiegati. Una superficie di 43.000 metri quadrati, progettati per agevolare al massimo ricerche e, si spera, scoperte di futuri farmaci in aree chiave come neuroscienze, oncologia, malattie correlate all'età e medicina rigenerativa. L'azienda farmaceutica elvetica parla di nuove terapie terapie geniche, cellulari basate sull'RNA e sistemi di somministrazione che dovrebbero aprire nuove possibilità terapeutiche, anche grazie alla collaborazione dell'avanguardistico centro californiano con i siti di ricerca Novartis di Cambridge, Massachusetts e Basilea. Il cantiere di San Diego ha preso il via ora, non l'intero progetto che Novartis lo scorso novembre ha messo sul tavolo di Donald Trump nell'ambito dei negoziati per la riduzione dei dazi doganali. 23 miliardi di dollari di nuovi investimenti su suolo statunitense è la fetta di Novartis sui complessivi 200 miliardi promessi dall'intero settore farmaceutico e da altre industrie svizzere. Nel prezzo dell'intesa commerciale ricordiamo anche una maggiore apertura all'importazione di carne statunitense e l'abolizione di alcune barriere doganali nel settore agricolo.
E spostiamoci in Venezuela, dove il regime libera gli oppositori per poi riarrestarli. Le autorità di Caracas hanno rilasciato negli ultimi giorni alcune personalità vicine all'opposizione in esilio, fermate nuovamente quasi subito. Maria Zuppello, nostra collaboratrice dall'area, a chi è toccata questa sorte?
Da parte del governo della presidente ad interim Delcy Rodríguez continua il processo di scarcerazione dei prigionieri politici, ma non mancano i colpi di scena, come quello che ha visto protagonista il 61enne Juan Pablo Guanipa, braccio destro della leader dell'opposizione María Corina Machado. Ex vicepresidente del Parlamento, Guanipa è stato infatti nuovamente arrestato poche ore dopo aver lasciato domenica il carcere dell'Elicoide a Caracas, dove è stato prigioniero per 9 mesi. È stato sequestrato da uomini fortemente armati che lo hanno portato via con la forza, ha scritto poco dopo Machado sulle sue reti sociali, chiedendone la liberazione. In un comunicato, la Procura Generale ha confermato l'arresto, dicendo che la sua libertà era subordinata al rispetto di misure cautelari che il politico avrebbe violato parlando con la stampa. Sono invece tornati a casa un ex consulente legale di Machado, Perkins Rocha, e un altro leader dell'opposizione, Freddy Superlano, entrambi in carcere da più di un anno.
Maria, intanto il Parlamento di Caracas dovrebbe discutere un'amnistia. Quanto questo dibattito è credibile, visto quanto successo negli ultimi giorni?
In Venezuela si continua a discutere della proposta di amnistia per i prigionieri politici, un disegno di legge che prevede l'annullamento dei processi e che dovrebbe essere approvato in seconda istanza dal Parlamento nel corso di questa settimana. Tuttavia, molte organizzazioni non governative hanno messo in guardia sulle lacune giuridiche di questa amnistia, che non prevede l'abrogazione di quelle leggi che sono state utilizzate finora come strumenti di persecuzione politica. Quanto alla leader dell'opposizione, María Corina Machado ha ribadito ieri di essere pronta, ora più che mai, a tornare nel suo paese, nonostante l'escalation di queste ultime ore. Ciò che sta accadendo in Venezuela in questo momento, ha detto, dimostra che non stiamo affrontando soltanto un regime criminale, ma un regime che ha paura della verità e dei propri cittadini.
Maria Zuppello e la situazione in Venezuela. E noi abbiamo aperto con le Olimpiadi e con quelle chiudiamo, anche perché in Italia i giornalisti e le giornaliste di Rai Sport non firmeranno i contributi che realizzeranno durante le Olimpiadi di Milano Cortina, in segno di protesta contro il direttore della testata sportiva. All'origine la telecronaca di apertura dei giochi, definita imbarazzante. La corrispondenza da Roma è di Francesca Torrani.
L'esordio è stato buonasera dallo stadio Olimpico, mentre tutto il mondo, ma anche lui, era a San Siro. Ma c'è stato anche un ecco il presidente Mattarella con la figlia, quando in realtà era la presidente del Comitato Olimpico Internazionale, e la squadra del Kazakistan, composta da solo 4 atleti, 7 dei quali, ha detto, nello sci di fondo. L'elenco è lungo e il risultato della disastrosa telecronaca di Paolo Petrecca, il direttore della testata sportiva che ha co-condotto la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina venerdì sera, è che da ieri alle 17 i giornalisti e le giornaliste di Rai Sport hanno ritirato le firme dai servizi, dai collegamenti e dalle telecronache per tutta la durata dei giochi invernali. In attesa, si legge in un comunicato, che l'azienda prenda coscienza del danno che il direttore di Rai Sport ha recato ai telespettatori che pagano il canone, alla Rai come azienda e a tutta la redazione che sta lavorando con passione in questo grande evento. Fine della citazione. Paolo Petrecca è stato subito e da più parti molto criticato per come ha gestito la diretta dell'evento e subentrato in conduzione dopo che il suo vice Auro Bulbarelli è stato escluso per aver anticipato in una conferenza stampa il ruolo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Erano poi stati proposti altri giornalisti, ma Petrecca ha insistito per condurre lui la diretta. È stato così che l'attrice bolognese Matilda De Angelis è diventata Mariah Carey.
E di Olimpiadi parleranno ora anche i colleghi dello sport. Noi ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.